Io non ho creato una mia definizione. Uso la definizione del dizionario. Esistono parole diverse. Migranti, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo. Sono tutte definizioni specifiche. Quella che abbiamo sotto gli occhi non è una migrazione. Sono persone che fuggono da una guerra. Paesi e città in Siria sono ridotti in macerie. In Gran Bretagna alcuni sono preoccupati che i nuovi arrivati vogliano utilizzare il nostro servizio sanitario, ma queste non sono persone in cerca di un servizio sanitario. Stanno scappando dalla guerra e amano la loro casa, ma devono fuggire perché la loro casa è ridotta in macerie. Uno dei rifugiati, un ragazzo, ha detto: «Non sono pericoloso, sono in pericolo». Così Bono Vox, all'anagrafe Paul David Hewson, nato a Dublino il 10 maggio 1960, tra le tante cose, voce degli U2 o U2, e la stampa gli dedica ben due pagine, un'intervista su tante cose, principalmente sulla questione dei rifugiati, e qua e là vi leggo alcuni passi di questa intervista. L'Europa è un pensiero che deve diventare un sentimento, è un concetto freddo, qualcosa che impariamo a scuola, sentiamo nei telegiornali, ma dentro non ci sono cuore e sangue. Questa è la nostra opportunità di mostrare al mondo e a noi stessi quel che l'Europa deve essere. E poi ha detto anche qualcosa sull'immagine del bambino, il piccolo Aylan, il piccolo curdo affogato. Non ci dovrebbe volere l'immagine di un bambino morto su una spiaggia per bucare la bolla europea. È una vergogna, ma un'immagine può davvero dire di più di migliaia di parole. E poi parla anche della Merkel, che è diventata simbolo morale per l'Europa. Dopo essersi dimostrata dura con la Grecia, è riuscita a ribaltare la propria immagine con questa accoglienza, eccetera, eccetera. La stampa dedica praticamente quasi 5 pagine alla questione, anzi 7, alla questione dei rifugiati, delle migrazioni bibliche a cui stiamo assistendo. E ovviamente molto spazio al Papa, che tutti i quotidiani stamattina riprendono, che ha lanciato questo appello: ogni parrocchia d'Europa accolga una famiglia di profughi. L'appello di Francesco all'Angelus: inizieremo da quelle in Vaticano. È violenza anche alzare muri per bloccare chi cerca un luogo di pace. Però in quegli stati dell'est, che poi andremo a vedere l'approfondimento di Bernardo Valli su Repubblica, in particolare quest'Ungheria che ha dato pessima immagine di sé in questi giorni, insomma subito gli risponde l'arcivescovo Peter Erdoe, arcivescovo ungherese. Dice: non possiamo fare quanto ci chiede il Papa, perché accogliere potrebbe essere qualificato come illegale in quanto traffico di esseri umani. Insomma, persino questo arcivescovo ungherese si attacca al pretesto usato vilmente dal governo ungherese, che insomma aiutare, prendere a bordo della propria auto questi profughi potrebbe essere traffico di esseri umani, quindi insomma attenzione. Ecco, subito questo vescovo ungherese ha manifestato la convinzione di usarlo questo pretesto vergognoso. E centinaia di cittadini austriaci ieri si sono messi alla guida della propria auto, hanno formato una colonna della solidarietà e sono andati a prendere centinaia e centinaia di quei profughi rimasti bloccati in Ungheria. 200 chilometri possono fare la differenza, sempre sulla stampa. Com'è nata l'idea? Soffrendo, dice la professoressa Renata Dimmler, una signora alta e magra con i capelli argentati e un pile colorato. Guardavo le immagini che passavano in televisione e stavo male fisicamente. L'Ungheria non può essere Europa. Mi rifiuto di accettarlo. Quello che hanno fatto i profughi è una vergogna, non ci sono altre parole. Ecco perché, soffrendo, la signora Dimmler ieri mattina alle 7 è salita in auto per andare ad accogliere i rifugiati alla stazione di Vienna, la sua città. Ma c'era già tanta gente ad aspettarli, era pieno di persone che stavano dando un contributo. Ho sentito del convoglio in partenza per Budapest e mi sono unita. 200 chilometri di autostrada, un solo passeggero a bordo. Questa era l'unica regola richiesta: lasciare spazio a chi ne avesse davvero bisogno. Posti macchina come una specie di ponte umanitario, andata e ritorno, per prendere in Ungheria tutti quelli che stanno cercando di raggiungere l'Austria, la Germania e il Nord Europa. Quelli in fuga dalla guerra in Siria, quelli in fuga anche dal trattamento vergognoso, come viene appunto definito. E poi però ci sono anche voci dall'Ungheria diverse, come questo avvocato di Budapest, Laszlo Slavanitis, che dice: la gente ungherese non è tutta uguale al suo governo, ho scelto di essere qui perché lo considero un dovere umanitario. Però pure lui rischia l'arresto, leggiamo in altra parte dell'articolo. E dicevo di questi paesi dell'est, andiamo subito a vedere il commento di Bernardo Valli e poi un altro approfondimento sull'altra faccia della Merkel. Ma nell'est, prigioniero del passato etnico è il titolo. Nella storia, con la maiuscola, ci inciampi sempre quando meno te l'aspetti, in particolare in questa parte d'Europa dove è sempre presente anche se ormai remota. Arrivi in Polonia o in Slovacchia o nella Repubblica Ceca o in Ungheria alla ricerca dei motivi che spingono questi paesi a rifiutare i profughi, venendo meno ai principi civili universali evocati da Angela Merkel come legame irrinunciabile tra i paesi dell'Unione Europea, e cominci a frugare negli egoismi di oggi, nello sciovinismo, nella mancanza di solidarietà umana. Non ti discosti dalla cronaca, da quel che sta accadendo, ti spinge al massimo fino alla memoria che la precede. Poi continua all'interno, insomma, la conclusione, l'articolo è abbastanza lungo, ma essenzialmente il senso, la conclusione che ne tira Bernardo Valli è questa. Non vai oltre a ritroso e ti accorgi che le stesse caratteristiche, misura variabile, più frantumate ma non meno sfacciate, le puoi trovare nell'Europa dell'Ovest, ricca di populismi. I Salvini e i Le Pen non sono da meno, finché i tuoi interlocutori ti sbattono in faccia la vera ragione della ripulsa e ti accorgi che, senza assolvere e giustificare i vizi, essa ha una radice storica decisiva. Molti polacchi, cechi, slovacchi, ungheresi, assecondati con più o meno vigore dai loro rispettivi governi, respingono l'idea di una società multiculturale. Questo è il demonio da respingere. È quel che spiega la profonda divisione tra Est e Ovest. L'Unione Europea ha attirato i paesi dell'Est perché farne parte era una promozione democratica e per i vantaggi economici. L'Unione Europea è inoltre un'organizzazione attigua alla NATO, ritenuta un irrinunciabile scudo di fronte alla prepotenza della Russia di Putin. Ma quella stessa Europa occidentale, un tempo tanto attraente, li turba, li spaventa. Per, tra le tante cose, i milioni di musulmani che sono europei a tutti gli effetti. Insomma, secondo Bernardo Valli, questi paesi dell'est non vogliono assolutamente la multiculturalità, men che mai la multirazzialità. E c'è anche Adriano Sofri che definisce schifosa la Slovacchia, insomma, no, non il paese per carità, però l'atteggiamento, perché in Slovacchia il governo, insomma, comunque diciamo la maggioranza della sua popolazione, pensa che sì, si potrebbero prendere anche dei profughi purché siano bianchi, biondi, con gli occhi azzurri, magari non l'hanno avuto il coraggio di dirlo, ma l'essenziale è che siano cattolici. Ecco, dice, se troviamo dei cattolici, magari li pigliamo pure. Vabbè, andiamo a vedere cosa ci dice Adriano Sofri, anzi, questo appello di un genocidio che avviene tutti i giorni, ma che è dimenticato, ignorato. Bisogna fermare il genocidio, è appunto il titolo, inizia in prima pagina, poi prosegue a pagina 9. Dopo la decisione della signora Merkel, scrive Sofri, e del suo governo di accogliere in qualità di rifugiati in deroga a Dublino i fuggiaschi dalla Siria, il governo italiano non dovrebbe fare lo stesso per i cristiani dell'Iraq che scampano alla persecuzione del califfato? Non sono ubriaco, dunque non immagino di accoglierli per una ragione settaria, discriminando altre confessioni o l'assenza di fede, che è una delle condizioni più dignitose di esistenza umana. L'assenza di fede. Il fatto è che in quella regione i cristiani abitano da tempo immemorabile, sono al tempo stesso una comunità religiosa e un popolo. Nei confronti di quel popolo, come degli yazidi e di altre minoranze, si va perpetrando un genocidio. E poi Sofri intervista l'arcivescovo caldeo di Erbil, che si chiama Bashar Mati Varda, e dice: mandate le truppe per fermare l'ISIS. Questo arcivescovo chiede all'Italia di aiutare i cristiani dell'Iraq. Il nostro è un vero e proprio genocidio, non aspettate 20 anni per riconoscerlo. E così torniamo alla stampa, perché dicevo che c'è chi vede anche l'altra faccia di questo improvviso buonismo della Merkel, e cioè la Merkel è una donna, una persona razionale, e quindi l'inviata a Berlino della stampa, Tonia Mastrobuoni, ricava uno spazio chiamato analisi, e dice: scelta realista e pragmatica, la Merkel non è cambiata, immigrati giovani e istruiti servono all'economia. Insomma, poi molte di queste foto sembrano suffragare ciò che in tanti sospettavano fin dall'inizio di questa svolta della Merkel. No, dico foto in cui si vedono tutte persone giovani, dalla pelle molto chiara, spesso anche i capelli biondi, insomma, quel genere lì di rifugiati vanno abbastanza di moda nel nord Europa. E leggiamo: quando Jean-Claude Juncker ha ricevuto giovedì scorso la drammatica lettera di Angela Merkel e François Hollande, che esprimeva l'urgenza che l'Europa adotti un meccanismo permanente e vincolante per la redistribuzione dei rifugiati, deve essergli scappata una risata. È la stessa proposta che il presidente della Commissione ha avanzato mesi fa ai governi della UE. Un sistema di quote obbligatorie, una proposta affossata di fatto dalla cancelliera, dopo mesi di tentennamenti e mancate prese di posizione che hanno portato al drammatico e fallimentare vertice europeo di luglio. E oggi la Kanzlerin, vabbè, insomma la cancelliera, ripropone le quote come se fossero una sua idea. Chi ha frettolosamente creduto di riconoscere nella cancelliera dei profughi, tra virgolette, come è stata ribattezzata, una nuova Merkel, si sbaglia. Un conto è se la proposta delle quote viene da Bruxelles, un conto è se la paternità è della cancelleria, che nei prossimi giorni continuerà prevedibilmente a guidare saldamente il negoziato e sfodererà anche la sua proverbiale capacità di mediazione con i rivoltosi paesi dell'Est. Merkel ha riacchiappato anche sul tema dell'immigrazione la leadership che Juncker aveva rischiato di scipparle, ma Merkel è sempre Merkel. Ieri sera, non a caso, ha affrontato un drammatico vertice di maggioranza con l'ala bavarese del suo partito in aperta ribellione con la generosità mostrata dal governo sui rifugiati. Anche la CSU è sempre la CSU. Molti dimenticano che la Germania ha una lunga tradizione di accoglienza, ne sa qualcosa anche l'Italia. Ma gli 800.000 profughi che si prepara ad assorbire sono un numero che agita la parte più conservatrice del suo elettorato e del suo partito, anche per le manifestazioni di intolleranza che si moltiplicano nel paese. La cancelliera però ha dalla sua i numeri. Anche in questo Merkel è sempre Merkel. Affronta il problema dell'immigrazione con il tipico pragmatismo. Primo, come ha ricordato ieri la ministra del lavoro Andrea Nahles, c'è il problema dello sviluppo demografico. I tedeschi fanno pochi figli e considerano da sempre l'immigrazione come una salvezza. Secondo, come ha ricordato ieri il capo di Daimler, Dieter Zetsche, i giovani che arrivano in queste ore drammatiche dal Medio Oriente sono, appunto, giovani, ben istruiti e molto motivati, esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Questo è il capo della Daimler. E qui sta il secondo segreto delle politiche per l'immigrazione targate Merkel. Sono razionali. Stanno portando avanti una stretta sui migranti provenienti dai Balcani occidentali e privilegiando l'accoglienza dei profughi siriani, perché dal paese di Assad sta scappando una classe media istruita, molto più funzionale all'industria avanzata tedesca dei migranti che provengono dall'Albania o dalla Serbia. Infine, mentre si festeggia il nuovo corso tedesco che imprimerà auspicabilmente una svolta alle politiche europee, molti dimenticano che prima di arrivare a una discussione seria sono passati 9 lunghissimi mesi che sono costati migliaia di vittime nel Mediterraneo e lungo i Balcani. In questo però Merkel non ha colpe. In questo purtroppo l'Europa è sempre l'Europa, così Tonia Mastrobuoni sulla Stampa. Or dunque, ma chi ha scatenato tutto ciò viene insomma praticamente omesso, dimenticato. Mai un articolo che ricordi che insomma che diversi paesi d'Europa sono i responsabili di questo cataclisma. La Francia innanzitutto, con la sua scellerata smania di attaccare sia la Siria sia la Libia. In Libia c'è riuscita a mandare bombardieri, eccetera. In Siria quasi, però, insomma, di fatto questa furia anti-Assad ha poi creato l'ISIS. E vabbè, insomma, in Italia sembra una bestemmia dirlo, mentre negli Stati Uniti ci sono persino attori come Sean Penn che dicono grazie Bush per aver creato l'ISIS. E anche in Europa dovremmo dire grazie governo francese e così via. Su questo va riconosciuto che la Germania di responsabilità ne ha ben poche, non nessuna, perché poteva anche insomma cercare di usare quella razionalità per prevedere cosa si sarebbe scatenato destabilizzando e distruggendo la Siria. Ma comunque ci sono anche dei risvolti positivi dalla situazione siriana. Per esempio, tutto questo lo troviamo sul sito comune-info.net, un lungo articolo a prendere in modo diverso nel Rojava, ed è un reportage sul sistema scolastico e soprattutto sulle università che funzionano nel Rojava, quindi nella zona liberata dei curdi del Kurdistan siriano. E questo lungo reportage lo ha scritto Janet Biel, scrittrice indipendente, artista e traduttrice inglese, che tra l'altro è autrice di Ecology of Catastrophe, The Life of Murray Bookchin, insomma Ecologia e Catastrofe, la vita di Murray Bookchin, che sta per uscire per la Oxford University Press. E vi leggo solo l'inizio, la presentazione che fa il sito. In Rojava, il Kurdistan siriano, l'Università Mesopotamica di Scienze Sociali a Kamislo e soprattutto l'Università delle Donne a Rimelan mettono in discussione il modo tradizionale di pensare la trasmissione dei saperi. Gli studenti non sono solo i giovani, ma anche gli adulti, perfino nonne e nonni. Alcuni sono già laureati. Altri sono analfabeti, ognuno ha del sapere da mettere in comune. I docenti non sono necessariamente insegnanti specializzati, sono persone la cui esperienza di vita ha dato loro idee che possono condividere. Qui si studia, tra le altre cose, la lingua e la storia del popolo curdo, a cominciare da quella delle donne. Del resto la gineologi, chissà se si pronuncia così in curdo, comunque significa scienza delle donne, ha una storia ormai pluridecennale. Gli studenti scelgono un particolare problema sociale, poi fanno ricerche e scrivono una tesi sul modo in cui risolverlo. L'apprendimento è sempre pratico e anche teorico ed è mirato a servire un bene sociale. Gli esami in queste università non misurano la conoscenza, sono più dei ripassi, dei dialoghi. In effetti l'istruzione nel Rojava non riguarda costruirsi una carriera o diventare ricchi. Analogamente l'Accademia cerca di non sviluppare la professionalità, ma di coltivare la persona nella sua completezza. E poi l'articolo di Janet Biel inizia così: in seguito all'esplosione della guerra civile in Siria e al ritiro delle forze governative siriane dal Kurdistan occidentale, ai curdi di quella regione si è offerta l'occasione unica di asserire la propria autonomia. Sebbene minacciato dall'espansione dello Stato islamico che arriva dall'Iraq e dai combattimenti dalla Siria, il movimento rivoluzionario curdo quasi immediatamente ha dichiarato la supremazia delle nuove istituzioni autonome, un modello politico noto con il nome di confederalismo democratico, che mira ad assicurare l'autogestione democratica di una società senza lo Stato. Una volta stabilite le istituzioni autonome, la necessità di un nuovo tipo di istruzione era primaria. Non che le persone nel Kurdistan occidentale non fossero istruite, le percentuali di licenze di scuola superiore erano e sono molto alte, come io e il resto di una delegazione accademica abbiamo appreso durante la nostra visita. L'istruzione era però fondamentale per creare la cultura rivoluzionaria in cui potevano prosperare. Non riguarda soltanto i bambini e i giovani, ma anche gli adulti e persino gli anziani. E poi va avanti per diverse pagine, se volete leggerlo, lo trovate sul sito comune-info.net. Dunque, l'unità è praticamente una renziade. Perché Super Renzi ieri ha imperversato ovunque, era insomma il dono dell'ubiquità, sì, alla festa dell'unità, ma anche all'Expo con Bono, un sacco di posti era, persino a Monza. No, non pilotava nessun auto, però c'era l'Italia che non si arrende, titola tutta pagina dell'unità. Renzi a Milano: il paese è vivo, solido e solidale, il caporalato va disintegrato. Ma magari. Sui migranti dice: non è PD contro destre, ma umani contro bestie. Tomò le destre. E subito il giornale si incazza e dice: Renzi, due punti, o con me o bestie. Attacco disumano. Dunque, Renzi per il giornale è disumano. Comunque, anche il Fatto Quotidiano da spazio a Super Renzi, il lungo comizio tra migranti e motori, prima Monza, poi il comizio alla festa dell'unità, chiude col leader degli U2, insomma meno male che non era periodo di mietitura del grano, se no faceva anche quella. Però ecco, essenzialmente io ci scherzo su, ma tanto sappiamo benissimo che alternative non ce ne sono: o ci teniamo lui o il diluvio, o si finisce come la Grecia. A proposito di Grecia, proprio il Fatto oggi dedica molte pagine, insomma questa sorta di speciale che ha sempre il lunedì, lo dedica alle previsioni d'autunno, i nostri prossimi 90 giorni. C'è un po' di tutto, eh? Il governo cadrà, Fazio replicherà Mike Bongiorno, Mafia Capitale svelerà altri scandali, Hillary Clinton riuscirà a candidarsi, tutto ciò e molto altro, compreso cinema, cultura, musica, si decide nei prossimi 3 mesi. E rispetto alla Grecia, appunto, nella pagina dedicata a questioni economiche, in particolare l'incognita del dollaro, leggo: nessuno si preoccupa più della Grecia, qualunque governo arrivi applicherà le riforme europee. Cioè, praticamente, è inutile andare a votare in Grecia, tanto chiunque vinca dovrà fare quel che gli si dice di fare. Dunque, a proposito di quelli che smaniano contro i rifugiati e al limite vorrebbero anche sceglierseli uno per uno in base anche al colore dei capelli, che fine ha fatto il sindaco leghista di Adro? Vi ricordate, 5 anni fa aveva fatto persino una statua a Nerone perché aveva bruciato Roma, ma tutti quei simboli della Lega Nord su una scuola che poi per ordine di un magistrato vennero rimossi, e quindi soldi per metterli e soldi per toglierli. Vabbè, insomma, qui a pagina 15 il Fatto ci parla di Adro, il ladro e il galantuomo. Quel sindaco lì è pluri-inquisito per tutta una serie di appalti dati ad amici. Beh, insomma, così fan tutti, per carità, siamo nella zona che è passata dai democristiani ai leghisti, ma l'andazzo è poi sempre stato quello lì. Adro Padana, è rimasta solo la statua di Nerone, però c'è anche il galantuomo, perché la cosa curiosa è che questo Questo sindaco ha lo stesso cognome del galantuomo Silvano Lancini, l'imprenditore che così finì sul cronache per aver tirato fuori di tasca sua 10.000 euro per la mensa dei bambini, perché tra le altre cose, per le famiglie che non potevano pagare la retta, tra le altre cose, il sindaco, insomma, che si chiama Lancini pure lui, aveva vietato ai bambini di mangiare se i genitori non pagavano la retta. E questo imprenditore scrisse una lunga lettera, molte cose vengono riportate stamattina. Dove sono i miei compaesani che non si domandano dove, come e quanti soldi spende l'amministrazione per non trovare i soldi per la mensa? Ma da dove vengono tutti i soldi che si muovono e dove vanno? Qualcuno in procura se lo è chiesto, tanto che il sindaco leghista Oscar Lancini nel novembre 2013 è stato accusato di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falso in atto pubblico, per aver favorito alcune aziende nella gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, eccetera, eccetera. E intanto l'imprenditore scriveva anche: il sonno della ragione genera mostri. Annotava l'imprenditore, che rifletteva anche su altri aspetti sociali sempre di attualità. Ho sempre la preoccupazione di essere come quei signori che, seduti in un bel ristorante, se la prendono con gli extracomunitari. Peccato che la loro Mercedes sia appena stata lavata da un albanese e il cibo è cucinato da un egiziano. Dimenticavo, la mamma è a casa assistita da una signora dell'Ucraina. Vedo attorno a me una preoccupante crescente intolleranza verso chi ha di meno. Purtroppo ho l'insana abitudine di leggere e so bene che i campi di concentramento nazisti non sono nati dal nulla. Prima ci sono stati anni di piccoli passi verso il baratro. In fondo, chiedere di mettere una stella gialla sul braccio agli ebrei non era poi una cosa che faceva male. E così, bene, questi ultimi minuti, brevemente vi segnalo l'Unità, uno speciale su Cuba, reportage Cuba dopo il disgelo con gli USA, i sogni, le speranze, i malumori di un popolo in attesa della svolta. I giovani e gli intellettuali sono i più impazienti e i più critici, attesa per l'arrivo di Papa Francesco a L'Avana. E poi La Stampa meritoriamente ci ricorda che 30 anni fa i servizi segreti francesi affondavano il Rainbow Warrior, l'ammiraglia di Greenpeace. E oggi uno degli assassini, perché appunto rimase ucciso in questo attentato un fotografo di Greenpeace portoghese, confessa, si dice anche dispiaciuto per averlo fatto. Ex 007 francese, affondai io la Rainbow di Greenpeace. Il colonnello in pensione Jean-Luc Kister confessa il blitz dopo 30 anni. L'ordine partì con l'ok di Mitterrand. Nell'attentato morì appunto un fotografo, Fernando Pereira, di Greenpeace. Chi erano quegli ignoti assalitori? Molto presto emerse la verità: erano stati i servizi segreti francesi a organizzare tutto per impedire che il Rainbow Warrior raggiungesse l'atollo di Mururoa, dove stavano per avvenire dei test nucleari, contro i test di Mururoa. E la cosa curiosa è chi erano gli altri, perché insomma era una squadra, due gli operativi che misero le due cariche esplosive. In Nuova Zelanda era ormeggiato ad Auckland il Rainbow Warrior, ma poi c'era il resto della squadra. A guidare il gommone e a portare i due compagni alla base del Rainbow c'era il capitano Gérard Royal, fratello dell'attuale ministro dell'ecologia Ségolène Royal. A portare il terzetto invece sulla banchina del porto con un furgone e a riprenderlo dopo il blitz ci pensarono Alain Maffar e Dominique Prieur, altre due spie che si facevano passare per i coniugi Tourange, svizzeri in vacanza, dicevano loro, e furono i soli a essere catturati dalla polizia neozelandese. Poi si conclude: un'altra opzione era provocare una dissenteria a bordo, ma si preferivano le maniere forti. Fu un'operazione assolutamente sproporzionata, ammette oggi Kister. Il problema era che dall'alto ci dicevano: bisogna che questa storia finisca definitivamente, occorre una misura più radicale, quella nave deve affondare e basta. Questo lo voleva il ministro della difesa, però Mitterrand diede il suo assenso. E per finire, cozze contro Hamas. Che succede? Cozze? Beh, insomma, il presidente generale militare dell'Egitto ha deciso di stroncare questo via vai sulla frontiera con Gaza, dalla parte dell'Egitto, appunto, via vai soprattutto di armi e munizioni, non bombardandolo di cozze, ma scavando praticamente un enorme canale lì dove passano i tunnel, per metterci delle grandi vasche dove coltivare cozze e scampi. Vasche al confine con Gaza per fermare il contrabbando, saliti immediatamente alle stelle i prezzi delle merci illegali. Bene, cozze contro Hamas. Buona settimana a tutti.